Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Questa è la nostra nuova sigla. Allora, inizierei dalla stampa, questa rassegna stampa di oggi, perché insomma, su diversi giornali, in particolare la stampa e il Corriere, e anche il Manifesto, poi abbiamo anche il Messaggero, abbiamo il Dubbio, poi insomma andiamo a vedere se ce ne saranno degli altri, si parla ovviamente della guerra in Ucraina. La NATO arma l'Ucraina, Mosca, l'Europa si illude, così intitola la stampa. Al vertice di Ramstein, sì dell'Italia alla fornitura di sistemi antimissili e mezzi corazzati, ma la Germania frena sull'invio dei carri armati, Zelensky, lotteremo per averli. Ci sono insomma diversi articoli, tra cui la doppia escalation della guerra lunga di Natalie Tocci, e poi Mezzola a Berlino, mandi i Leopard 2 di Marco Zatterin. L'Ucraina deve avere i Leopard 2, Roberto Mezzola lo afferma con convinzione non appena al World Economic Forum arrivano le prime notizie dal vertice di Ramstein. La stampa continua e dedica tutte le pagine, seconda e terza, lo scudo per l'Ucraina e subito appunto anche i Leopard 2 a Kiev, oppure sarà l'Europa a perdere, così il virgolettato, perché la presidente del Parlamento dell'Unione Europea ovviamente ha detto: se non sosteniamo Zelensky, questo non so, lo dicono da un anno, facciamo il gioco di Putin. La Russia non si è mai fermata in passato, il nostro compito oggi è salvare vite umane. E la domanda è: come mai i Leopard 2 sono stati indicati? L'intervista è a Roberta Mezzola. Sono molto indicati perché sono numerosi, perché relativamente facili da mantenere, perché molti paesi europei li hanno e semplicemente perché l'Ucraina ne ha bisogno. Accolgo con favore la prontezza e gli impegni di Ramstein, tuttavia ciò di cui abbiamo urgente bisogno è leadership, accordo e un approccio unito per fornire carri armati Leopard 2 all'Ucraina. Ci sono molti paesi europei pronti a farlo. Gli ucraini stanno coraggiosamente combattendo per la loro libertà e i nostri valori comuni, hanno bisogno e contano su di noi, non possiamo deluderli. Marco Zatterin dalla stampa gli dice: ma non c'è un'alternativa? A dare più armi? A un anno dall'inizio della guerra gli attacchi russi si stanno intensificando e siamo consapevoli che Putin stia ricostituendo le sue forze. L'unico modo per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra è salvare vite umane. Se la guerra è salvare vite umane, insomma, c'è veramente una bella idea dietro. Capisco, è tutto ciò che salva le vite umane sono i carri armati e la difesa aerea, cioè questa è diciamo l'idea diffusa dai rappresentanti dell'Unione Europea su quello che vuol dire diffondere appunto la pace, armare sempre di più. Non esiste conflitto, forse insomma la Presidente non ne è a conoscenza, non esiste conflitto nel mondo che sia stato risolto o che tuttora sia risolto, che è iniziato con le armi, che si sia risolto o è stato risolto con le armi. Ciò che salva le vite umane sono i carri armati e la difesa aerea, questo è quanto. Capisco la realtà individuale, politiche militari e storiche di ogni paese, le conosco perché ho incontrato tutti i primi ministri, non perché ha studiato anche un po' di storia, ma siamo a un punto di non ritorno. Se non sosteniamo l'Ucraina facciamo il gioco di Putin e a perdere non sarà l'Ucraina ma l'intera Europa. Un argomento è che più armi si danno, più la guerra si incarognisce. Il giornalista della Stampa la incalza. Non si può dimenticare cosa è successo a Dnipro, a Bucha, a Kherson, a Mariupol. In queste città ucraine sono state uccise migliaia e migliaia di persone, anche civili, donne e bambini. Questo è il quadro davanti a cui si pone la nostra scelta: dobbiamo fornire aiuti e aiuti. Infatti, insomma, le armi l'Ucraina ce l'ha da tempo e non mi sembra che la soluzione sia stata quella di evitare tanti morti. Ok, se non possono difendersi passerà il messaggio che li stiamo lasciando soli. Comunque, poi dice, gli chiede Zatterin, l'Europa è a un passo dalla guerra? Comunque, proprio nel momento in cui il Parlamento europeo è sotto schiaffo per il Qatar Gate, Edi Rama, il primo ministro dell'Albania, per anni paese sotto la lente di Bruxelles per la corruzione del suo paese, le ha fatto notare che karma is a bitch, come dire che il karma ti frega, è vero? Come donna che pratica la consapevolezza, l'autorealizzazione e l'autocritica, gli ho risposto che il Parlamento poteva fare meglio, avrebbe dovuto fare meglio e farà meglio. L'ho promesso il 9 dicembre, il giorno in cui lo scandalo è scoppiato, laddove le regole non sono state applicate, laddove ci sono lacune o abusi. La nostra tolleranza sarà zero, stiamo proponendo nuove misure immediate. Questo, insomma, l'articolo sull'intervista della Stampa. All'interno sulla prima pagina, tornando alla prima pagina della Stampa, alla centro pagina c'è una foto dello stadio, si parla della Juve, stangata la Juve. Uno shock, la sentenza della Corte federale d'appello della Federcalcio per il caso plusvalenze colpisce duro la Juve, spiazzando il club, penalizzandolo di 15 punti in classifica. E ancora si parla dell'arresto di Messina Denaro. In cella anche l'autista del boss Messina Denaro, l'ex PM Principato, non volevano prenderlo. L'articolo di Giuseppe Legato, il ricordo è sofferto ma autentico, sono stata ostacolata. Ogni volta che si alzava il livello di indagine su Messina Denaro, l'arresto veniva stoppato. A parlare Teresa Principato, magistrato in pensione dal gennaio 2022. Le pagine dal 6 a 11 vengono proprio dedicate dalla Stampa a questo. Poi casomai andremo a leggere qualcosa. C'è il commento di Giancarlo Caselli sulle intercettazioni, base dell'antimafia, si possono recuperare 330 miliardi. Ancora, insomma, viene chiesto il parere, anzi addirittura l'articolo lo scrive lo stesso Giancarlo Caselli. Vorrei capire in questo paese quando si va in pensione. E infatti il commento parte dalla prima pagina: se sulla giustizia Nordio diventa marchese del Grillo. Quindi, insomma, Caselli si scaglia contro il guardasigilli, ringraziare il boss Matteo Messina Denaro è una bestemmia, eppure grazie a lui che il dibattito sulle intercettazioni da surreale chiacchiera da bar è diventato una cosa diversa. Tutti hanno sentito il ministro Nordio affermare con tono saccente che le intercettazioni per la mafia non servono perché i mafiosi non parlano al telefono. Per fargli cambiare registro ci è voluto appunto la cattura di un pericoloso mafioso latitante da anni. Che strana coincidenza, che il procuratore di Palermo ha attribuito al lavoro intelligente dei ROS e delle tante intercettazioni effettuate. Del resto basta affidarsi al buon senso, le organizzazioni criminali mafiosi sono fondate sul segreto, per combatterle efficacemente occorre rompere la corazza del segreto, lo si può fare ascoltando i mafiosi che conoscono quei segreti. Così ci dice Caselli, che ancora viene interpellato in questo paese, allucinante. Comunque andiamo avanti, la politica, concessioni balneari, la destra va all'attacco sul PNRR, Meloni rischia lo strappo con Bruxelles. Meloni ha una nuova grana con Bruxelles, le concessioni balneari. questa, la Santanchè, veramente al centro del dibattito politico europeo, la maggioranza è compatta nel chiedere di fermare la scadenza che impone l'obbligo di messa a gara delle concessioni dal 2024. Si parla ancora del caso da Lucarelli ad Alves, 3 calciatori arrestati per stupro e molestie. E ancora, è successo ancora, dopo i casi di Robinho e Portanova, emergono altre storie di violenza sessuale di calciatore ai danni di ragazze abbordate, madonna che comunque che linguaggio, abbordate in discoteca, prima corteggiate e poi costrette con la forza. L'articolo di Monica Serra: trattate come bambole da usare a piacimento da ragazzini viziati che non conoscono il senso del limite. Comunque pure bisognerebbe fare un bel corso, secondo me, alle giornaliste e ai giornalisti su come vengono affrontate e di come si parla dei casi di violenza sessuale, a cominciare dagli titolisti per arrivare agli editorialisti e ai commenti. Un linguaggio veramente che non rispecchia la complessità della situazione, che insomma denigra sempre appellativi riferiti alle donne, esclusivamente alle donne, appunto in senso dispregiativo, e la discoteca, lo stupro di gruppo, i video, arrestato il figlio di Cristiano Lucarelli. A Milano la violenza di 5 ventenni su una studentessa, una studente direi in italiano, una studente americana, a marzo 2022. Mattia gioca nel Livorno, con lui un compagno di squadra, questi di padre in figlio, no? Quanti casi. È successo ancora, dopo i casi di Robinho, questo insomma già veniva dalla prima pagina. L'ultimo caso denunciato è a Milano, dove una studente americana di 22 anni racconta: a un certo punto mi sono ritrovata sul divano, seduta, senza vestiti, con il ragazzo biondo davanti a me, sul bordo del divano, nudo. I flash raffiorano nella mente della presunta vittima, sono rimasta congelata, ero atterrita, gli ho detto che ho un ragazzo, ho detto di no, che questo non poteva succedere, erano 5, ero abbastanza spaventata, era ubriaca, barcollava quando davanti alla discoteca Gattopardo è salita sul lato di coetanei che non aveva mai visto prima e a cui aveva chiesto un passaggio. Tutti e 5 ora sono accusati di violenza sessuale di gruppo, 2 di loro sono calciatori del Livorno, finiti agli arresti domiciliari, 23enni Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, figlio d'arte di Cristiano Lucarelli, ex attaccante e allenatore della Ternana, che ieri sera su Instagram ha difeso il ragazzo: l'ho educato a grandi valori contrari a ogni forma di violenza, soprattutto verso le donne. Poi ha chiesto cautela: dopo aver letto gli atti sono ancora più convinto della sua innocenza, mio figlio è domiciliare perché nelle intercettazioni non ha mostrato pentimento per una cosa che non ha fatto. La notte tra il 26 e il 27 marzo scorso il 22enne è andato a ballare con un'amica, ha bevuto, all'uscita della discoteca, nella ricerca di un taxi, le due ragazze si sono perse di vista, così ha chiesto un passaggio ai 5, anche loro hanno su di giri, uno filma tutto, Stella sei un dono del cielo, e via dicendo. 3 giorni dopo, con il supporto della madre negli USA, la ragazza decide di denunciare, dando il via alle indagini coordinate dalla PM Alessia Menegazzo e dalla giunta Letizia Mannella. Ho aspettato perché so che questa è una cosa molto grande, molto grave, della quale devo essere sicura. Ho cercato di guardarmi allo specchio e mi sono sentita sporca. Ho sentito il mio corpo come se non fosse il mio. Per il GIP il suo racconto è solido e credibile. Le modalità con cui è stata compiuta la violenza appaiono allarmanti e denotano la spregiudicatezza degli indagati, in quanto risultano suscettibili di essere utilizzate dagli stessi in innumerevoli altri episodi. Dice il provvedimento: emerge nitidamente dalle intercettazioni ambientali l'incapacità degli indagati di comprendere il disvalore delle proprie azioni e la possibilità che lo facciano ancora convinti della propria innocenza. E ancora sulla stessa pagina si parla sempre di calcio, aggressione sessuale, l'ex Juventus Dani Alves in carcere a Barcellona, l'episodio sarebbe avvenuto in un night club il 30 dicembre, la denuncia della donna mi ha toccato nel bagno del locale. Accusato di violenza sessuale il campione brasiliano Dani Alves è stato arrestato a Barcellona, convocato in un luogo non reso pubblico dai mossas delle squadra. Il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. Nella prima mattinata di ieri il calciatore è stato portato in commissariato nel quartiere di Les Corts, giusto il tempo di rilasciare la prima versione dei fatti e di essere poi scortato in tribunale. Questo succede anche in Spagna. Sulla prima pagina dei giornali c'è anche la notizia grave, gravissima, dei continui morti sul lavoro. Si parla ormai addirittura di 4 morti sul lavoro al giorno. 4 morti sul lavoro al giorno, eh? Massimo, ucciso a 23 anni da una lastra di cemento in 24 ore, 3 morti bianche. Insomma, anche qui forse andrebbe fatta sempre un po' di formazione su come si fanno i titoli. L'articolo di Marco Revelli: saranno state le 10, Metello affondava la cazzuola nella calce quando sentì un urlo che durò un baleno e fu sepolto dal tonfo di un corpo andato a schiacciarsi sulla massicciata. Pallesi era precipitato dall'impalcatura. È un passaggio del grande romanzo sociale di Vasco Pratolini. Andremo poi a leggere un po' più approfonditamente, andremo un po' a approfondire questa questione dei morti sul lavoro, visto che a Brescia in 10 giorni c'è il record degli incidenti sul lavoro, si parla in 10 giorni di 3 morti, 3 uccisioni. Io poi, insomma, odio anche dire morti sul lavoro, dire morti dal lavoro, morti per colpa del lavoro, per colpa dei padroni. C'è chi un mandante e c'è anche chi muore, non è che avvengono così casualmente. Messi nei bilanci proprio le morti sul luogo di lavoro, nel luogo di lavoro, per colpa del lavoro, messi nei bilanci proprio delle ditte, dei padroni. Passiamo al manifesto. Signor Ni, il titolo, vertice di Ramstein, Zelensky chiede i tank tedeschi subito e gli USA insistono, ma la Germania rifiuta ancora. NATO e alleati vanno a due velocità, il negoziato è sparito. Armare Kiev senza limiti diventa un problema ed è già pronta l'offensiva di primavera. Pizzini interessanti nei covi del boss, nel Trapanese perquisite altre 3 abitazioni usate da Messina Denaro, il taxista resta in cella. Prosegue senza sosta la caccia degli inquirenti ai fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro e ai covi usati dal boss per nascondersi. Dalle perquisizioni in corso stanno emergendo elementi ritenuti importantissimi dagli investigatori. Pizzini, nomi, numeri e telefoni e sigle potrebbero dare un'accelerazione alle indagini, coordinata dalla Procura di Palermo per tracciare la rete di protezione che ha garantito per 30 anni la latitanza dei capomafia. Io, insomma... Allora, fare la rassegna stampa è complicatissimo, è difficilissimo. io sempre di più ho delle grosse difficoltà. Allora, vengono trovati i pizzini. Allora, il concetto di pizzino, almeno a me che sono totalmente ignorante, mi è sempre stato insegnato che il pizzino, un pezzo di pizzino, pezzo di carta piccolino in cui ci si scrivono delle cose per farlo passare inosservato e poi mangiarselo addirittura, insomma, anche diciamo così fior fior di serie TV, anche delle più note, parlano diciamo di questo, raccontano questo. Quindi che nei covi di Matteo Messina Denaro vengono trovati i pizzini, con una persona che si è quasi consegnata, cioè quindi non dire mi hanno preso alla sprovvista, oddio stanno entrando nel mio covo, o trovano vabbè il pizzino che mi hanno appena dato, con uno che si è appena consegnato, che non hanno neanche ammanettato per poter per metterlo lì nell'auto e portarlo poi ovviamente a 41 bis, e quindi voglio dire, no, mi sembrava una persona anziana, del tutto in stato normale, né agitato e né oddio che cosa è successo. Secondo gli articoli, secondo gli inquirenti, perché questo poi sono veline della questura, immagino, perché addirittura dei ROS, che ma nei covi di Matteo Messina Denaro ci sono i pizzini, va bene, di 30 anni di latitanza, una cosa, un archivio incredibile, cioè una cosa veramente che neanche un album di pizzini. Nel Trapanese ieri perquisite altre 3 abitazioni usate dal padrino di Castelvetrano durante la sua lunga latitanza. Accogliendo la richiesta del PM della DDA di Palermo, Piero Padova, il GIP Fabio Pilato intanto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Luppino, l'agricoltore tassista di Messina Denaro, arrestato lunedì insieme al capomafia. Tanta roba da commentare, ci sarebbe qui, lo faremo, insomma, vediamo poi casomai di andare a leggere un po' all'interno questa questione di Matteo Messina Denaro, che insomma fa abbastanza non lo so, questo paese. Allora, l'intervista: la mafia divorzia dalla chiesa. Nella casa di Campobello di Mazzara in cui si nascondeva Messina Denaro non sono stati trovati libri di devozione, statuine, sacre e rosari, spiega Augusto Cavaldi, cofondatore della scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone e autore del Dio dei mafiosi. Questa è una novità. Stiamo leggendo il manifesto, quindi allora ovviamente non c'erano le Madonne, perché anche evidentemente a un certo punto i mafiosi hanno detto neanche la Madonna ci salva, non so che cosa pensa di dire il manifesto su questo, però c'erano i pizzini, questo mi raccomando, insomma il manifesto sempre tutto virgolettato, ovviamente, quindi insomma anche di e poi continua, insomma, a pagina 4, da un covo all'altro, pizzini interessanti, l'autista resta in cella, e poi appunto la nuova mafia divorza dalla chiesa, evoluzione provvidenziale. È interessante questo articolo, è solo, me ne leggo insomma un pezzetto sulla questione chiesa e mafia, che evidentemente insomma diciamo la religione non è proprio il mio forte e tantomeno la chiesa, quindi è un argomento di cui non sono molto preparata, però Augusto Cavadi ne ha scritto questo libro, per cui è sicuramente più preparato di me, lo spiega al manifesto. Lui è il cofondatore della scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone e autore del Dio dei mafiosi. Allora, è sorprendente anche per Messina Denaro, cioè si chiede sconvolto il Luca Rotti. Cocci, scusatela. In realtà si sapeva che Messina Denaro fosse un'eccezione. Stiamo parlando della devozione. 15 anni fa Salvatore Mugno ha pubblicato le lettere a Svetonio, missive autografe di Messina Denaro a un suo interlocutore, in cui troviamo confidenze di questo tenore. Ci fu un tempo in cui avevo la fede. L'avevo in modo naturale, senza imposizione di sorta. Poi l'ho smarrita. E non ho fatto mai nulla per ritrovarla. Mi sono accorto che in fondo ci vivo bene, anche così. Oh, meno male, ho capito. È importantissima questa cosa. Mi sono convinto che dopo la vita c'è il nulla e sto vivendo per come è fatto, per come il fato mi ha destinato, ci dice Messina Denaro. Qual è il senso della devozione dei mafiosi? Chiede Luca Cocci ad Augusto Cavadi. I mafiosi non sono un esercito di cloni, ognuno ha una biografia, una psicologia, persino una teologia. Distinguerei due atteggiamenti che possono anche convivere: il calcolo strategico di chi strumentalizza l'apparato simbolico religioso per costruirsi un'immagine pubblica accettabile, questo ci ricorda sempre qualcuno, insomma, che non è solo, che riguarda solo, insomma, i mafiosi, ma riguarda, insomma, anche parte dell'apparato politico che spesso va in TV, su questa simbologia, anzi ammirevole, e la convinzione sincera che c'è una dimensione trascendente con cui fare i conti. Ok, un po' come il genere umano, insomma, che è diviso. Va bene, poi, insomma, le domande, se vi interessa, sono come qui religiosità è quella dei mafiosi e via dicendo. Questo, insomma, dal Manifesto, che in prima pagina mette anche ovviamente un articolo di Alberto Negri che ci ricorda ancora la questione della guerra, se volete, insomma, poi andiamo a leggere dottrina Rammstein, armi, il dilemma che divide la NATO e riscrive l'Europa. Poi c'è un ricordo di Luciana Castellina: quel giorno del 63 in piazza con i miei compagni edili, memoria e sindacato. E poi andremo casomai a leggere anche questo. A fondo pagina ancora si parla di Davos: Lagarde, aprire la Cina uccide, ma rialza il PIL. Al forum mondiale di Davos, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha svelato la realtà del capitalismo, quella sotto gli occhi di tutti, ma rimossa. È possibile che il cambiamento sul Covid in Cina ucciderà molte persone, ma rilancerà l'economia. Insomma, che l'economia si basi su quanti morti, questo, insomma, è un dato storico, lo si vede anche dai morti sul lavoro. E infine c'è il congresso del PD, mediazione sui valori, spunta il lodo Letta alla vigilia dell'assemblea costituente del PD, che deve esprimersi sul Manifesto dei valori approntato da 100 saggi. Meno male sono maschi, sono tutti saggi. Spunta un compromesso tra spirito liberale delle origini e pulsioni progressiste, lo spirito liberale delle origini del PD. Però il nuovo documento non abroga la carta costitutiva del 2007, ce ne parla Santoro a pagina 5. Infine raccogliamo le firme, lo specchietto dalla legge Calderoli è il vero pericolo. La proposta di legge, si parla della proposta di legge di attuazione di Calderoli, arriverà presto in CDM per un'approvazione preliminare. Ovviamente si parla dell'autonomia differenziata. E ancora da Google: basta un'email, tagliati 12.000 posti di lavoro. E ancora dal Perù, dove la situazione, insomma, è abbastanza forte, poi ce l'andremo a leggere. Boarte non molla, incolpa i manifestanti. E infine appunto questa questione della Juventus, bastonata, 15 punti di penalizzazione. Siamo al Corriere della Sera: carri armati a Kiev, no tedesco, la Germania prende tempo, ma Zelensky, servono i Leopard, gli USA, agire subito. Il no tedesco blocca la decisione di inviare carri armati all'Ucraina, anche perché, insomma, la Germania è abbastanza in questo momento anche presa da quelli che sono i problemi interni sulla gestione di manifestanti e di sgomberi vari e di repressione forte. Quindi, insomma, a metterci anche una coinvolgimento estero in questo momento è abbastanza complicato, e quanto emerge dall'incontro degli alleati occidentali a Ramstein, gli Stati Uniti incalzano, bisogna agire subito sulla stessa linea di emergenza. Il presidente Zelensky che chiede Leopard e ricorda che il suo paese non può aspettare, ma la Russia minaccia, ci saranno conseguenze negative se arrivano i tank in Ucraina. Il commento è di Giuseppe Sarcina, che ovviamente fa parlare il ministro Crosetto, presto altri aiuti anche dall'Italia, questo poi insomma presto ce l'andremo a leggere, e poi di Federico, cioè Federico Fubini, che si occupa evidentemente spesso di economia e anche di Europa, nuove regole anticorruzione, un anno da presidente dell'Europarlamento con lo scandalo Qatargate che tocca anche le istituzioni di Strasburgo. Si parla della presidente. E anche il Corriere della Sera, con una vignetta di Giannelli, che un po' prende in giro i poliziotti che trovano i preservativi di Messina Denaro, perché non si è parlato di altro dei giorni scorsi, trovati dei preservativi di Messina Denaro, veramente argomenti, non so. E le indagini, messaggi e pizzini, l'autista custodiva i segreti del padrino. Insomma, l'archivista lo potremmo chiamare anziché l'autista. L'articolo è di Giovanni Bianconi, poi casomai andiamo a leggere anche questo. L'editoriale del Corriere della Sera è affidato alla penna di Angelo Panebianco, i tre rischi ignorati, si parla di politica estera, come spesso Panebianco commenta, una perenne incertezza sugli esiti domina le scelte e le ambizioni che alimentano la trama della storia, solo in seguito col senno del poi si potrà davvero capire se le varie decisioni prese nel corso del tempo fossero o no le più sagge. Eh sì, solo il tempo ci dirà la verità. E le più lungimiranti, se si ha constatata oppure no una certa corrispondenza fra i propositi iniziali e le conseguenze delle scelte compiute. Quanto è saggio Panebianco. Ci sono tre motivi di incertezza nella guerra che dura ormai quasi da un anno nel cuore dell'Europa. La prima riguarda l'imprevedibilità dell'andamento e degli esiti della guerra. Il secondo motivo chiama in causa la capacità di durata del regime politico che vige nel paese aggressore. Il terzo motivo di incertezza infine riguarda la capacità delle democrazie di sostenere uno sforzo di lungo periodo di appoggio al paese aggredito. In tema di andamento ed esiti del conflitto in Ucraina bisogna sempre ricordare che in tutte le guerre l'unica cosa scontata è che non c'è niente di scontato. Anche se consideriamo un allargamento del conflitto, lo scoppio di una guerra generale una possibilità remota, io così remota, la Cina, suo principale alleato, ha chiarito a Putin che non l'ha considerato un'opzione accettabile, resta il fatto che gli esiti del conflitto sono comunque imprevedibili, ci dice la saggezza di Panebianco sul Corriere della Sera. Ancora al centro pagina, la pianificazione di Meloni, la macchina di governo non va, o almeno non va come Meloni vorrebbe che andasse, ce lo commenta Francesco Verderami. Ancora al centro pagina, la foto è la foto di Claudia Cardinale e Alain Delon nel 1963 in Sicilia, quando stavano girando Il Gatto Pardo, e una relazione con Chirac, sono solo dicerie, insomma il Corriere ci racconta Claudia Cardinale. Ho detto no a Brando, Delon e Mastroianni, insomma grande proprio profondità di argomenti. Stangata sulla Juve, 15 punti in meno plus valenze, sentenza della Corte d'Appello. Si parla di Marco Tardelli, anche a me quei farmaci, questo è l'articolo di Daniele Dallera. Lo sport chiede sempre di più prestazioni estreme, dice Marco Tardelli al Corriere, anche io ho preso i farmaci. Ci fidavamo del medico, ora continua, spero di essere fortunato. Questa questione dei farmaci ai giocatori, insomma, che poi molti dei quali muoiono anche molto giovani, insomma, evidentemente anche il grossissimo sforzo fisico a cui vengono sottoposti e anche come è uscito più volte, per quello che gli viene dato per sempre per le prestazioni, e a parlare appunto una lunghissima intervista a pagina 21 del Corriere della Sera, e appunto l'intervista è a Tardelli, e uno degli atleti più belli, armoniosi, ci dice il Corriere della Sera, talento, generosità e coraggio, ora a 68 anni guarda prima dentro di se stesso poi indietro, ponendosi delle domande, per esempio se ai suoi tempi non si sia esagerato con l'assunzione di farmaci leciti, attenzione, mai dimenticarlo. Ma il famoso Mikoren, scusate se l'accento l'ho sbagliato, l'ha preso. E chi non l'ha preso? Quando giocavo io anni fa, negli anni 80-90, non c'era quella attenzione alla farmacologia di adesso. Il giocatore è più seguito a livello medico, assistito anche sotto l'aspetto psicologico. Un tempo non era così. C'era un medico di società, un po' come quello di famiglia. Se il giocatore aveva un problema, il dottore lo valutava, e se proponeva un farmaco, permesso, il giocatore lo assumeva e andava in campo. Adesso le società hanno messo a disposizione dei giocatori una struttura medica più complessa, sicuramente più preparata, nonché i medici di una volta non lo fossero, ma non esisteva assolutamente un'organizzazione come quella attuale. Ma si abusava di farmaci? Se vogliamo fare lo sport che fa bene alla salute, si fa la corsetta, la passeggiata, ma non è certo questo il caso dello sport professionistico, quindi estremizzato. Se stavo bene tutto ok, ma io andavo in campo anche se non ero in perfette condizioni, i tempi di recupero erano stretti, si doveva giocare, e quindi è possibile che abbia abusato di qualche farmaco. Si giocava anche in condizioni non ideali? Se il fisico rispondeva, nessun problema, ma capitava anche che la reazione del corpo non fosse quella adeguata. Però dovevi giocare, magari anche con qualche infortunio e dolore, o costola rotta, oppure un leggero stiramento. Quindi davano farmaci, ripeto, consentiti, perché si andasse in campo. Va bene, questo gli fa anche la domanda sulla morte di Gianluca Vialli, ha riportato d'attualità il tema della farmacologia nello sport, un segnale l'uscita di Dino Baggio, che ha chiesto spiegazioni. Ecco, Dino Baggio non ha fatto un j'accuse, ha chiesto di capire, datemi una mano a comprendere cosa ho assunto, quali conseguenze possono esserci. La verità è che ogni organismo reagisce in modo diverso. Lei ha paura rispetto al ai farmaci assunti in passato? Spero di essere fortunato, tutto qui. Non credo che ci sia un legame diretto tra le medicine prese e la morte prematura di certi sportivi. Nessuno ha mai spiegato questa relazione. Come si fa a sostenerlo? Certo che centenari nello sport non se ne vedono. La normalità è 80, 82, 83 anni, vabbè che sono anche tanti, forse perché il nostro corpo è maggiormente usurato. Va bene. Poi le ultime domande sono: il confine tra farmacoterapia e doping è molto labile, gli chiede il giornalista Daniele Dallera, e lui risponde, stiamo leggendo l'intervista a Tardelli, è fondamentale il supporto psicologico a disposizione dell'atleta, lo psicologo, quindi insomma comunque non risponde con questo. E infine, che consiglio dà al giovane giocatore? Trovare tempi e modi per riposare mentalmente, bisogna poi che il calcio si dia una calmata, ma tutti, a cominciare dalle società, non solo i giocatori, questo è un mondo che cerca solo i soldi, basta, bisogna cambiare. Passiamo al Messaggero. L'Unità rafforza il paese, monito di Mattarella a Brescia, capitale della cultura con Bergamo, tenere insieme le energie e non dividerle. Il PD apre al centrodestra sulle riforme ma boccia l'autonomia. Il presidente il PD boccia l'autonomia, mi sembra un titolo un po' azzardato per il Messaggero, eh? Il presidente Mattarella richiama l'importanza dell'unità del paese nel corso della sua vita a Brescia, tenere insieme le energie. Mattarella però insomma a Brescia non parla dei 3 morti sul lavoro in 10 giorni a Brescia, c'è il record degli incidenti sul lavoro, quindi cioè, portare anche in una città che non solo insomma ha avuto il record di morti per Covid, per tutta la questione della gestione del Covid. Brescia, vabbè, non solo, c'è Bergamo, c'è Milano, la Lombardia in generale, ma Brescia insomma anche in particolare. Non solo c'ha 3 morti sul lavoro in pochissimi giorni, c'è una questione importantissima e problematica sulla gestione evidentemente dei padroni di quello che succede sui luoghi di lavoro. Ci si vuole portare anche città Brescia, città della cultura, senza appunto andare a intervenire o dire una parola su quello che succede in questo, su questo. E poi insomma Aiello del Messaggero continua a parlare di Mattarella, con cui decide di aprire il Messaggero a pagina 5. Evidentemente il monito di Mattarella è contro, probabilmente insomma la concetto di unità contro la questione dell'autonomia differenziata, che evidentemente insomma vede anche un po' il governo un po' più diviso sui principi insomma di Fratelli d'Italia. C'è molto di più una gestione insomma unitaria del paese, bisogna unire non dividere, dice questo il Mattarella. Al centro pagina ancora la foto ovviamente del calcio, anche il Messaggero rifiuta la convocazione per la Spezia, vuole la secessione ma Autace, Zaniolo si chiama fuori, rottura con la Roma. Poi Scholz gela la NATO, niente tank a Kiev, l'Italia invierà i missili di difesa SAMP-T. Torneremo poi su questa questione della guerra, dell'invio delle armi e tutte le questioni di Crosetto. Arriva lo stop ai pirati dei giornali, la Cassazione blinda il copyright. L'eco della stampa e data stampa dovranno pagare i diritti d'autore. Arriva lo stop ai pirati dei giornali, ora lo ha stabilito anche la Cassazione, mettendo un punto a un contenzioso che va avanti da anni e che è costato milioni di euro alle società editoriali. Le società di rassegna non possono riprodurre senza pagare gli articoli giornalistici coperti da copyright. Una decisione rivoluzionaria che arriva dopo l'entrata in vigore del regolamento AGCOM, attuativo della direttiva europea sul diritto d'autore. Si parla della rete delle farmacie, segnalerà ai medici prodotti introvabili, il piano del ministero per evitare ricette che prescrivono terapie non disponibili. Questo è un po' quello che succede all'interno del Messaggero, poi l'andremo a leggere in maniera più approfondita. Vi leggo la prima pagina del Dubbio, 7 mesi in cella da innocente, vi spiego io la barbarie delle intercettazioni, la testimonianza, un Trojan nel telefono e poi l'inferno. Questo è l'articolo di Domenico Forgione, che poi continua che inizia insomma, la prima pagina e poi continua all'interno. Del Dubbio c'è anche un articolo di Valentina Stella, Nordio sotto attacco e il fronte rischia di sfaldarsi. L'editoriale del Dubbio è Caro Ministro, ora resista, 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 di Davide Vari. Allora, stavamo parlando del Dubbio, il quale appunto mette un articolo editoriale proprio del Dubbio, è su Nordio. Prima erano solo le avvisaglie, colpi a salve, avvertimenti, ma ora l'ordine di colpire è esplicito, chiaro, e il bersaglio naturalmente il ministro della giustizia Carlo Nordio, il quale è finito sotto il tiro incrociato della poderosa macchina da guerra mediatico-giudiziaria che da 30 e passa anni fa e disfa la vita politica del paese. Già da qualche giorno le procure della Repubblica, alcune ben riconoscibili, avevano avvelenato l'aria con veline che accusavano il guardia sigillo di voler lasciare a piede libero sequestratori, ladri e mafiosi. Poi il livello dell'attacco si è alzato e i giornali di riferimento della magistratura in gage sono finalmente usciti allo scoperto, tanto che il Fatto Quotidiano e chi altri se no ha inondato la rete con un appello per chiedere le dimissioni di Nordio perché, sentite sentite, il ministro della giustizia ha dichiarato ripetutamente il falso, ha calunniato i magistrati e le forze dell'ordine sostenendo che usano manipolare e strumentalizzare politicamente le trascrizioni. E qui ci sarebbe da ridere se non fosse che il paese è funestato da drammatiche storie di cittadini innocenti, le cui vite sono state travolte da intercettazioni che anni dopo sono arrivate sbagliate, una delle quali appunto il Dubbio la mette a pagina 11. Ora noi non sappiamo se la premier Giorgia Meloni, che pure ha lottato per avere Nordio a Via Arenula, avrà la forza di resistere a questo attacco. Sappiamo però che dall'entourage del ministro fanno sapere che tirano a brutta aria. Staremo a vedere. Ma la situazione a questo punto è chiara. Chi tocca i fili muore, chi prova a cambiare il sistema necrotizzato della nostra giustizia e le rendite di posizione della magistratura rischia il linciaggio. Per quel che ci riguarda non possiamo far altro che ricordare al ministro della giustizia le parole di un suo ex collega: resistere, resistere, resistere. Certo, Saverio Borrelli allora le usò in ben altro contesto e con un significato molto molto diverso, ma in ogni caso di quello si tratta, di resistere. Questo l'editoriale del Dubbio per quanto riguarda per quanto riguarda Nordio e le intercettazioni. Tuttavia all'interno del Dubbio c'è un altro appello anche a Nordio. Il titolo è salviamo Cospito sì o no? La risposta nelle mani del ministro, perché ancora il ministro è il 94esimo giorno di digiuno. Bobby Sands morì dopo 66 giorni, per i medici è sull'orlo del precipizio. Nordio ha ricevuto l'istanza di revoca del 41 bis, l'anarchico ha diritto di sapere se la sua sorte è segnata. La lettera a firma di Luigi Manconi e Maura Fantauzzi. Caro direttore, Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali a Sassari, è al 94esimo giorno di sciopero della fame. Per avere un'idea più precisa di cosa ciò comporti, vogliamo ricordare che il militante dell'IRA Bobby Sands morì dopo 66 giorni di digiuno. Da quando ha iniziato la sua azione, Cospito è stato seguito settimanalmente dalla dottoressa Angelica Milia, nominata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini. Per la prima volta da quel 20 ottobre entrambi parlano oggi di situazione medica grave, sulla soglia del precipizio. Cospito ha infatti perso 40 kg e persino camminare durante l'ora d'aria potrebbe procurargli un danno irreversibile. Più di una settimana fa il ministro della giustizia Nordio ha diramato una nota in cui affermava di seguire attentamente l'evolversi della situazione e della condizione del detenuto e che fino a quel momento non gli era giunta alcuna richiesta di revoca del regime del 41 bis. Il 13 gennaio scorso, a pochi giorni dalla nota del ministro, il difensore di Cospito invia una richiesta di revoca anticipata del decreto fondata su elementi nuovi, diversi da quelli presi in esame dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Alla data di poiché emersi successivamente alla data di celebrazione dell'udienza camerale di sorveglianza. Il ministro ha 30 giorni di tempo per decidere sull'istanza, trascorsi i quali si realizzerà la procedura del silenzio rifiuto. 30 giorni che Nella nostra lettera del 10 gennaio il direttore di questo giornale, stiamo parlando del Dubbio, scrivevamo che esistevano di fatto due soluzioni: attendere la decisione della Cassazione o quella del Ministro. A oggi crediamo che la gravità delle condizioni sanitarie di Cospito non contempli la possibilità di aspettare la decisione dei giudici della Cassazione. Il ventaglio di alternative si è ridotto all'osso. Il Ministro Nordio ha ricevuto la richiesta di revoca e a lui spetta di fornire una risposta. Alfredo Cospito ha diritto di sapere se dovrà continuare a camminare lungo questo precipizio oppure se la sua sorte è segnata sin da ora. Questa è la lettera a firma di Luigi Manconi e Marika Fantauzzi, che trovate sul Dubbio di oggi. Queste le prime pagine, quando sono le 9:17 minuti primi. Noi facciamo un piccolissimo stop per quanto riguarda la lettura dei giornali e torniamo fra pochissimo per andare a vedere un po' più da vicino quelle che sono notizie all'interno. Vi ricordo che se volete parlare con la radio potete farlo al 06 49 17 50, ovviamente Alfredo, l'anarchico Alfredo, sul compagno Alfredo che si trova ancora in carcere, sciopero della fame, tanto insomma questa radio ha detto. C'è stato ieri un presidio proprio sotto il Ministero della Giustizia, ci sarà una settimana grossa di mobilitazione a partire da lunedì, tutta la settimana, visto che a breve insomma si arriverà appunto a 100 giorni di sciopero della fame. Sono giorni pericolosi, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno non soltanto di opinione ma anche di mettere insomma in gioco i propri corpi con forme di lotta e solidarietà nei confronti di uno sciopero della fame che Alfredo Cospito, ricordiamo, lo sta facendo sì insomma per la sua condizione carceraria ma anche per porre all'attenzione del dibattito e della politica e della lotta quelle che sono i regimi aberranti del 41 bis, dell'ergastolo in generale, dell'ergastolo ostativo in particolare, sistemi insomma aberranti che l'Italia ancora porta avanti riguardo al sistema carcerario, con la scusa insomma in questi giorni se ne parla tanto anche di lotta alla mafia o lotta al terrorismo. Si seppelliscono vivi persone, ricordiamo insomma che diverse persone in Italia, abbiamo sentito anche domenica scorsa mi ricordo ai microfoni della radio, lo diceva lo stesso Manconi, insomma in Italia sono morte diverse persone per sciopero della fame contro i sistemi carcerari, contro il carcere, contro il 41 bis, persone sepolte vive. Quindi insomma, continuiamo a parlarne, da questi microfoni ne continueremo a parlare sicuramente dai prossimi giorni, ma anche a partire dalle 11, dove manderemo appunto un'intervista che abbiamo fatto all'ex direttore del Mattino Alessandro Barbano, che ci parla del suo libro L'inganno, in cui insomma viene affrontato abbastanza bene tutto il concetto di l'ergastolo ostativo in particolare, del 41 bis e soprattutto insomma delle misure del portata avanti insomma dall'antimafia, che poi sono diventate legge generale e sistemi generali di accanimento. Andiamo ancora a sentire un po' di musica e torniamo fra brevissimo con la rassegna stampa. Vi ricordo, se volete intervenire, 06 49 17 50. 10:04 minuti primi, ancora l'ascolto degli 87.9. Un buongiorno a tutte e a tutti voi che vi siete casomai messe in ascolto soltanto adesso. Questa è Radio Onda Rossa nell'etere romano. In questo 21 gennaio del 2023 vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio. Resistiamo a fianco della lotta in Palestina. C'è un presidio alle 18:30 davanti all'ambasciata israeliana, via Ulisse Aldrovandi, angolo via Michele Mercati. A fianco della resistenza palestinese c'è anche un altro corteo oggi pomeriggio a partire dalle 16 al Circo Massimo, promosso dagli studenti e dalle studenti medi che ricordano Lorenzo, morto di alternanza scuola-lavoro, io direi ucciso dall'alternanza scuola-lavoro. E volevo proprio iniziare a leggere un po' più degli articoli sulla questione dei morti per lavoro, sul lavoro, dal lavoro, morti uccisi dai padroni. A pagina 12 e 13 La Stampa ovviamente ci dedica due pagine. Massimo, il camionista ragazzino schiacciato dal cemento a 23 anni, il giovane originario di Terni ucciso dai pannelli di un capannone, nel Mugello un operaio travolto da una macchina agricola. Si parla insomma di morti sul lavoro a dei livelli allucinanti, insomma si parla la media addirittura dall'inizio dell'anno di 4 morti al giorno. Aveva solo 23 anni Massimo Pezza, un volto da ragazzino e chissà quanti 23 anni e chissà quanti progetti nei sogni, nel cassetto. Originario di Terni ma residente a Collevecchio in provincia di Rieti, Massimo lavorava alla Samac, una ditta di smaltimento rifiuti di Fonte Nuova, alle porte della capitale. Ora non più, perché Massimo, operaio con un volto da ragazzino, è morto ieri mattina poco dopo le 6 proprio sul posto di lavoro. Poco dopo le 6 di mattina. È il proprio primo morto sul lavoro del 2023 in provincia di Roma. Il ragazzo stava manovrando un carrello elevatore proprio nel cortile dell'azienda quando, secondo le prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine, dovrebbe aver urtato il soffitto del capannone, dal quale si sono staccati alcuni pannelli di cemento che sono crollati sulla cabina di guida, letteralmente frantumandola e schiacciando il guidatore, che non ha avuto scampo. Il ragazzo dovrebbe essere morto sul colpo. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi del 23enne presenti in quel momento nell'azienda. Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri e via dicendo. Si parla insomma, poi tutte le indagini e via dicendo. A parlare è l'intervista è alla CGL di Roma e del Lazio, alla CISL Roma Capitale di Rieti e UIL Lazio, che sono intervenute le sigle sindacali. La nostra priorità sarà continuare a investire nel lavoro di qualità, regole condivise sulla salute e sicurezza e politiche attive per creare nuove e buone occupazioni con maggior diritti e tutele. Siamo nel 2023, cioè nel 2023, non è che siamo nel 1907, siamo nel 2023 e ci sono ancora 4 morti al giorno uccisi dal lavoro e le sigle sindacali dicono stiamo lavorando per... Cioè, a fronte di queste morti, oggi La Stampa c'ha due pagine, ben due, pagina 12 e pagina 13, sono un elenco di morti uccisi dal lavoro. Ci dovrebbe essere, non ti dico una manifestazione nazionale, ma uno sciopero generale su questa contabilizzazione che i morti sul lavoro vengono messi dalle aziende, dai padroni, proprio come spunta, no? Di quanto quanto costa un appalto. Ecco, costa anche in vite umane, di cui poi nessuno si occupa. Ancora a Vicenza, cade da 6 metri in una conceria, grave un quarantenne, un volo da 6 metri. E poi lo schianto a terra, è ricoverato in gravi condizioni l'operaio di 40 anni precipitato ieri mattina in una conceria di Lonigo in provincia di Vicenza. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, il terribile infortunio accaduto nello stabilimento della Norigen. 3 vittime in 10 giorni a Brescia, il record degli incidenti sul lavoro, che hanno visto la presenza anche del presidente Repubblica Mattarella che non ha detto nulla su questo. L'articolo è Francesco Moscatelli, almeno a me mi è sfuggito, casomai l'ha detto, a me è sfuggito. Tre vittime in meno di 10 giorni dall'inizio del 2023. La provincia di Brescia è la capitale italiana degli incidenti mortali sul lavoro. Nicola Battagliola, 28 anni, è morto il 12 gennaio, il giorno dopo essere stato travolto da un pesante nastro trasportatore all'interno della Gambazzi SRL di Poncarale, l'azienda nella quale si era trasferito da pochi mesi, coronando il suo sogno professionale, come ha ricordato il parroco durante le esequie. Mario Vergine, 64 anni, ha perso la vita il 16 gennaio a Seniga, nelle stesse ore in cui a Flero, a una trentina di chilometri di distanza, si stava celebrando il funerale di Nicola. Mario si trovava in cima a un capannone della sua azienda agricola. Ma a 64 anni ancora mandiamo la gente in cima, a 64 anni in cima a un capannone della sua azienda agricola. La Vergine, quando è precipitato da 3 metri, gli amici l'hanno salutato per l'ultima volta alla camera ardente. Non ha ancora un nome invece il camionista serbo, sempre di 64 anni, che è stato schiacciato e ucciso ieri mattina da una lastra d'alluminio nello stabilimento di Metra di Rodengo Saiano. Non ha ancora un nome, qui morti senza nome, camionista serbo schiacciato e ucciso ieri mattina da una lastra d'alluminio, quindi non so, lavorava in nero probabilmente, non lo so. Sono arrivati i carabinieri, lo stabilimento è stato chiuso e gli operai, in tutto più di 500, sono stati mandati a casa. 3 incidenti in 3 settori diversi, in 3 aziende di dimensioni diverse, che confermano come il dramma delle morti bianche, che noi non chiamiamo morti bianche perché hanno un nome e un cognome, sono morti, sono uccisioni, non sono bianche, non è che non si sa o sono casuali. Sono morti, insomma, l'abbiamo detto già tante volte da questi microfoni, messi nei bilanci delle aziende e su cui, insomma, non c'è proprio una cultura della sicurezza sul lavoro, dell'autosicurezza innanzitutto e poi della sicurezza propria e della sicurezza delle persone a fianco a noi, sempre e comunque, perché il lavoro uccide, cioè è un dato di fatto, uccide così, uccide per la fatica, uccide per il logorio, cioè non si può morire per il lavoro, cioè insomma bisogna un po' sottrarsi a questa anche a questo ormai dato di fatto, no? Insomma, numeri che vengono messi così accettati e ormai, no? Con un po' di rassegnazione. Allora, questo vabbè, non vado oltre alla questione del poi dei sindacati vengono, insomma, la regione, finisce l'articolo, competente per i controlli delle ATS, cioè l'Agenzia di Tutela della Salute, non fa nulla per aumentare il personale, ma accade lo stesso a livello ministeriale per gli ispettori del lavoro. Tutti hanno chiaro cosa andrebbe fatto, ma la situazione è bloccata. 2 giorni fa abbiamo avuto l'ennesimo incontro con il governo, ma colti da Unione Sindacale di Base e Rete Isi de Ollus, i morti di lavoro sono stati a superare lo scoglio dell'aumento delle ispezioni, spiega Massimo Balzarini, responsabile della sicurezza CGL Lombardia. E comunque questo è solo il primo degli aspetti. Gli altri si chiamano cultura della sicurezza, a cominciare da una formazione generale degli studenti, cioè noi mandiamo i ragazzi, le ragazze dai licei in alternanza scuola-lavoro, in cui muoiono anche, in cui innanzitutto non c'è una formazione culturale sulla sicurezza sul lavoro, sul concetto di lavoro di sicurezza. La sicurezza non è soltanto data dal diciamo dalla pericolosità del lavoro, ma anche dal logorio del lavoro, da problemi psicologici, relazionali, cioè sono tanti i problemi fisici, psicologici che il lavoro comporta e che su cui si dovrebbe in qualche maniera intervenire, soprattutto quando si obbliga dei ragazzini minorenni dei licei a prestare un servizio gratuitamente, appunto il caso di Lorenzo, a pochi giorni da un anno dalla sua uccisione. Appunto, i ragazzi del liceo oggi pomeriggio scenderanno in piazza alle 4 al Circo Massimo proprio per ricordarlo e per dire no all'alternanza scuola-lavoro, perché invece di mandare i ragazzi a lavorare e a morire così, bisognerebbe giustamente fare anche un lavoro di cultura sul lavoro, no? Sul concetto di lavoro e di non schiavismo e di non autodistruzione o di distruzione, non proprio auto, perché poi ti uccidono, quindi sai, devi avere anche dei degli strumenti per difenderti. E appunto l'articolo dice: bisognerebbe fare una formazione generale degli studenti seguita da una formazione specifica in base agli ambiti professionali e assunzioni di responsabilità da parte dei datori di lavoro. Pensiamo al sistema degli appalti e dei subappalti e al caporalato, che fa sì che in certi cantieri non sia nemmeno nota l'identità dei lavoratori. Cioè, è morto quel lavoratore serbo, 64 anni, senza manco il nome, prosegue Balzarini. Ma ricordiamoci pure dei ritmi a cui lavorano i rider. Da tempo chiediamo al governo di intervenire. Questo è l'articolo, insomma, la conclusione. A parlare, insomma, è anche la vice ministra Bellucci: bisogna insistere sulla prevenzione. Ricordiamo ancora, perché oggi c'è un elenco, lo voglio fare un po' lungo, ma lo voglio fare. Ancora, un incidente aveva coinvolto un operaio egiziano 49enne due giorni fa nella capitale, caduto da un'impalcatura all'interno di una caserma dell'esercito, quindi stiamo parlando di un apparato statale. Era impegnato in un'attività di manutenzione a 4 metri di altezza, riportando fratture multiple per le quali è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Non ha avuto invece tempo scampo, sempre ieri, un 63enne di origine colombiana, dipendente di un'azienda agricola di Barbarino di Mugello, in provincia di Firenze, è deceduto dopo essere stato urtato da un macchinario agricolo con conducente in transito all'interno della proprietà della ditta per cui lavorava. E nell'agricoltura, insomma, ne succedono tanti, questo, insomma, non è un elenco ma anche un ricordo, diciamo così, a dare un nome e un cognome a persone che muoiono uccise dal lavoro, di cui molte volte appunto neanche si sanno i nomi e cognomi per le condizioni in cui lavorano. Allora, prima di passare a qualche notizia agli esteri, volevo leggervi ancora dalla cronaca di Roma, scusate, non dalla cronaca, dalla cronaca italiana. Si parla ancora del rigassificatore di Piombino. A pagina 15 del Messaggero, riaprire il Sulcis in Sardegna, dove c'è tanto carbone che sta salvando il fabbisogno energetico mondiale per il 40% che la Germania sta utilizzando a pieno regime. Così David Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, nel corso della tavola rotonda che c'è stata dal titolo Sicurezza energetica e ruolo delle reti durante l'evento La Ripartenza 2023 organizzata a Milano da Nicola Porro. Cioè, io anche commento. Vi dico solo come, così come scrive il Messaggero. Nicola Porro fa questa cosa sull'energia e ovviamente si parla di carbone. A sua volta il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha ribadito che i rigassificatori sono la vera valvola di garanzia. Diventeremo centrali come paese, soprattutto nella fornitura verso gli altri. Per il mese di marzo Piombino sarà finito, TAR permettendo. Pichetto si è detto anche ottimista sulla prossima campagna di riempimento degli impianti a prezzi probabilmente inferiori a quelli che sono stati pagati nel corso del 2022 e per le bollette sarà una boccata di ossigeno più duratura. Durante la tavola rotonda ha preso la parola Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont. Secondo l'imprenditore romano, le condizioni per la ripartenza economica ci sono tutte. È stato chiuso il 2022 con un PIL buono, non registrato negli ultimi anni. Per i temi energetici sicuramente siamo in una fase più critica, ma le condizioni per una ripresa ci sono. È chiaro che non bisogna aspettare, ci deve essere fiducia tra istituzioni e imprese e avere una visione di lungo periodo. Non mi sembra che per la questione energetica ci sia mai stata una crisi, ci sono state delle speculazioni assurde in questi anni che hanno portato a dei benefici aziendali per alcune aziende notevoli, e tutta questa questione anche della guerra non fa altro che aumentarli. Qui il problema non è la base, la popolazione che muore di fame, ma evidentemente qui si parla della ripresa, ma la ripresa per alcuni settori e per alcuni personaggi c'è stata già da tempo, insomma speculazioni enormi a cominciare dal Covid e poi continuati con la guerra. Per questo ne parla appunto il Messaggero. Un piccolo trafiletto che mi sembrava anche importante comunicare. Volevo poi passare ancora a delle questioni di politica estera, in particolar modo parliamo ancora della guerra e delle armi, perché c'è un'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera a quel ministro chiamato Guido Crosetto, a proposito di interessi privati in mani istituzionali. C'è una richiesta anche per l'Italia. Poco prima della riunione di Ramstein, il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato tra gli altri con il parigrado ucraino, poi con il segretario NATO Stoltenberg, mentre si affrettava a respingere come propaganda e fake news gli attacchi rivolti via social dall'ambasciata russa a Roma. Questa l'operazione allo studio. L'Italia consegna alla Slovacchia una batteria di SAMP-T, un sofisticato sistema di difesa antiaerea messo a punto con i francesi. Il governo slovacco gira una batteria di Patriot alla Germania, dove gli specialisti di Zelensky impareranno a usarla prima di trasportarla in Ucraina. Si era parlato dell'invio di una seconda unità di SAMP-T, ma ora è un'ipotesi che sembra poco probabile. Che cosa chiede l'Ucraina all'Italia? L'Ucraina continua a chiedere la possibilità di difendersi dagli attacchi missilistici aerei e di difendersi dalla controffensiva russa che dovrebbe scattare con il prossimo inverno, col passare dell'inverno e l'inizio della primavera. Sappiamo che la Russia sta formando 300.000 nuove reclute e che si sta preparando a sferrare un attacco terrestre. Nel giro di poche settimane, dunque, l'Ucraina si troverebbe nella necessità di proteggersi su un doppio fronte. Ecco perché da qualche mese Zelensky continua a chiedere sistemi per la difesa aerea e mezzi per coprirsi via terra come carri armati, blindati e veicoli per il trasporto truppe. Inoltre resta forte la richiesta di materiale per uso civile come tende e vestiario. Come contribuirà l'Italia? È la domanda a Crosetto. È confermato l'invio del sistema antiaereo SAMP-T? Ci siamo riuniti qui a Ramstein per vedere che cosa può fare ogni paese. Non tutti possono fare tutti, ma messi insieme possono fare molto. D'accordo, gli dice il giornalista, il SAMP-T. L'Italia manderà ulteriori aiuti quando sarà approvato il sesto decreto. Ne ha già fatti 5. Diciamo che sia l'Ucraina che gli altri paesi sono soddisfatti dell'aiuto dell'Italia che l'Italia ha fornito e continuerà a fornire. I contenuti, come si sa, sono stati secretati. Pensa che alla fine la Germania invierà i carri armati Leopard 2 all'Ucraina? Si sta discutendo. Si troverà una soluzione, dice Crosetto. Secondo alcune interpretazioni, i tedeschi sarebbero disponibili a fornire i Panzer solo se gli americani metteranno a disposizione i loro Abrams. È così? Non mi pare. Ciascun paese sta facendo le proprie valutazioni considerando quali siano le possibilità reali. Va bene, ormai non si parla più di negoziati. Qual è lo scenario nei prossimi mesi? Credo che la Russia cercherà di sbloccare la situazione provando a consolidare l'occupazione di una parte ben definita dell'Ucraina. Peraltro era questo l'obiettivo iniziale di Mosca. Zelensky si impegnerà per contrastare questo disegno, ma ha urgente bisogno di aiuto. È vitale che le armi promesse arrivino al più presto a destinazione. Ricordiamo, insomma, la guerra nel Donbass va avanti da un bel po' di tempo. Sul tema stesso se ne parla anche a pagina 3 Alberto Negri sul Manifesto. La primavera fa paura, Kiev e Mosca preparano le truppe, e questo è Sab D'Angeri che si trova sul campo, mentre Alberto Negri parla delle armi parla proprio della questione dei Panzer tedeschi. Ma è anche vero che la questione dei Panzer tedeschi Leopard acuisce le divisioni tra una NATO atlantica, quella di Berlino che per ora esita assai a inviare i suoi tank all'Ucraina, e una NATO baltica dove la Polonia scalpita per schierare i Leopard e addestrare gli ucraini. La Germania, come ha fatto capire il neo ministro della difesa Boris Pistorius, potrebbe concedere l'export dei suoi Leopard venduti alla Polonia, più di 300, e ad altri paesi come la Finlandia, in attesa di via libera turco a entrare nella NATO, ma condiziona l'invio dei Panzer tedeschi non operativi prima di qualche mese. È un'analoga decisione USA. Peraltro gli stessi americani hanno escluso di dare a Kiev i loro sofisticati e potenti Abrams, che non vorrebbero mai vedere finire in mano a Mosca come accadde con gli iracheni a Baghdad nel 2003. Leopard che pur veloci e potenti senza un appoggio di protezione sono vulnerabili. L'ISIS ne decimò qualche dozzina ai turchi nell'assedio della città siriana di Al-Bab nel 2017. Sembrano guerre di un secolo fa, ma sono i lampi sanguinosi e dimenticati del disordine mondiale arrivato fino ad oggi. Ma quando dovrebbe essere pronta la nuova armata ucraina? Entrando ieri a vertice di Ramstein, cioè con il segretario alla difesa Austin e il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley, ha dichiarato che in primavera gli ucraini potrebbero essere in grado di riprendere i territori perduti 11 mesi fa. Il generale non ha fatto cenno alla Crimea, come invece è tornato a chiedere di recente Zelensky, ponendo come condizione per le trattative il ritiro delle truppe russe alle frontiere del 91. Come del resto lo stesso presidente ucraino all'inizio del conflitto aveva aperto la porta a uno status di neutralità dell'Ucraina e a un limite alla cooperazione militare con la NATO, mentre adesso punta esplicitamente a vincolare Kiev strettamente all'alleanza atlantica, come insiste Stoltenberg. Uno scacco che il Cremlino non sembra pronto ad accettare, e via dicendo. Poi l'articolo, insomma, se lo volete continuare a leggere, si trova a pagina 3 a pagina 2 e a pagina 3, insomma, il manifesto dà ampio spazio a questo. Ancora qualche notizia al manifesto dagli esteri. A pagina 8 si parla di Pinar Selek, trovate insomma una lunga redazionale delle compagne sul sito della radio www.ondarossa.info. Mandato d'arresto internazionale per la turca Pinar Selek, una persecuzione giudiziaria che dura da 25 anni, dal 1998, quando un attentato colpì il mercato delle spezie di Istanbul. Nel mirino finì la scrittrice e sociologa turca Pinar Selek, condannata all'ergastolo con l'accusa dell'appartenenza al PKK. Nonostante l'annullamento della condanna e 4 diverse assoluzioni, lo scorso giugno la Corte Suprema turca ha annullato l'ultima assoluzione e reintrodotto per lei la pena a vita. A Selek la notifica è arrivata soltanto il 6 gennaio scorso, accompagnata da un mandato di arresto internazionale. Trovate tutto il redazionale lungo articolato di solidarietà per Selek sul sito www.ondarossa.info. L'Egitto di Al-Sisi, 6 avvocati egiziani condannati a 2 anni e sciopero a oltranza. E ancora sul Perù, Boluarte ignora la rabbia del Perù, la presidente resta al suo posto nonostante le proteste e nel suo discorso addossa tutta la colpa ai manifestanti. E ancora dagli esteri, a Washington la prima marcia dopo la vittoria degli anti-abortisti, la 50ª March for Life. Biden: continuiamo a lottare per i diritti delle donne. Il tema di Madonna, che paura, questa è proprio la cosa, a me mi fanno più paura, so proprio dal profondo degli Stati Uniti questi qua, così, mamma mia. Il tema di quest'anno è i prossimi passi, la marcia in un'America post Roe. Ieri a Washington si è tenuta la 50ª March for Life, la marcia per la vita degli anti-abortisti USA. La prima da quando il movimento ha vinto la sua battaglia con il rovesciamento lo scorso giugno della sentenza della Corte Suprema che sanciva il diritto federale all'interruzione volontaria di gravidanza e che domani avrebbe festeggiato 50 anni di vita. Per questo ieri la marcia non è confluita verso il solito luogo, cioè la Corte Suprema, ma è andata in Campidoglio a sottolineare il nuovo obiettivo: una legge che abolisca o restringa il diritto all'aborto in tutta la nazione. Sul sito della March for Life viene infatti enfatizzato il bisogno, in assenza di Roe, di attivisti che continuino a marciare e a battersi per uno standard federale minimo per proteggere vite innocenti. Va bene, questo è quanto. E mentre nella capitale confluivano i manifestanti fra bandiere Trump 2024, il presidente Biden ha celebrato la sentenza del 73. La Corte aveva ragione 50 anni fa, era una decisione equilibrata con un ampio consenso popolare che la maggioranza degli americani ha continuato a sostenere per 50 anni. Continuiamo a parlare di autodeterminazione delle donne. Anche il pagina 25 della Stampa si parla della rivalsa dell'America antiabortista. Vogliamo una conversione dei cuori. A Washington si fanno paura, a me fanno paurissima, non so a voi. A Washington tanti giovani alla marcia per la vita, 50 anni esatti dalla sentenza Roe contro Wade, ma cancellata a giugno, neanche la so pronunciare veramente. Va bene, più o meno l'abbiamo detto. Domani in ogni angolo degli USA rispondono movimenti femministi e pro-choice. Questo quello che succederà, che succede in America. Che la stampa mette anche un la battaglia per la pillola, lo scontro interno all'AIFA sulla rimborsabilità degli anticoncezionali ormonali, i commissari delle regioni di destra frenano, costa troppo, istruttoria congelata. La pillola anticoncezionale gratuita disponibile in farmacia e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, Nicola Magrini avrebbe voluto dare questo annuncio prima di lanciare, di lasciare l'AIFA, ma le resistenze incontrate all'interno dell'Agenzia del Farmaco hanno avuto la meglio. Politiche e culturali, anche se travestite da tecniche e amministrative, racconta che ha seguito da vicino l'istruttoria, ormai congelata. Era stata avviata quasi un anno fa, quando a Palazzo Chigi c'era ancora Mario Draghi e al Ministero della Salute Roberto Speranza. Da una parte la spinta della Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, che valuta l'efficacia e la sicurezza delle terapie, dall'altra il freno tirato da parte delle commissioni prezzi e rimborsi, che ha il compito di fissare la quota del costo dei farmaci di cui deve farsi carico lo Stato. A mettersi di traverso, spiegano fonti interne all'agenzia, sarebbero stati in particolare i commissari indicati dalle regioni governate dalla destra, a cominciare dalla presidente della CPR Giovanna Scroccaro, che è anche direttrice del servizio farmaceutico della regione Veneto, supportata da Loredano Giorni, già responsabile dell'assistenza farmaceutica della regione Piemonte. Mentre all'interno della CTS a remare contro sarebbe stata Ida Fortino, dirigente dell'unità organizzativa farmaceutica della regione Lombardia, nessuna barricata, piuttosto una melina chiedendo rinvii e approfondimenti fino a sollevare il problema della copertura finanziaria. Questo è la parte dell'articolo. La conclusione è che, volendo rendere la pillola gratuita, è possibile sulla base del prezzo di rimborso, che viene considerato accettabile. Possono essere rimborsati tutti i contraccettivi che abbiano un prezzo di riferimento inferiore alla soglia prefissata, si spiega. D'altra parte è ipotizzabile che anche altre aziende produttrici di principi attivi con confezioni di prezzo superiore alla soglia possano ridurre il prezzo. Va bene. E anche un'intervista alla ginecologa, presidente dell'Associazione Ostetrici e Ginecologi Italiani, che dice: no, la gratuità non favorisce la denatalità, esiste un muro ideologico invalicabile, una sconfitta per tutta la società, commenta Elsa Viora, 65 anni, fino a un mese fa presidente dell'associazione che riunisce ostetriche e ginecologhe degli ospedali italiani. Congelare l'istruttoria per rendere gratuita la pillola anticoncezionale è solo l'ultima puntata di un'antica battaglia che lei ha seguito negli anni scorsi, trattando sempre con lo stesso muro ideologico. Era il 2017, dice, quando fummo coinvolti dall'AIFA per dare un contributo sulla contraccezione ormonale. Chiaramente il nostro non doveva essere un documento di natura politica, non era il nostro compito. Dovevamo invece mettere a punto un documento che elencasse vantaggi e svantaggi della contraccezione ormonale. Abbiamo redatto questo documento, poi si è passati alla fase successiva, vale a dire alla valutazione delle implicazioni economiche. Avevamo proposto la gratuità della pillola anticoncezionale per le donne delle fasce economiche più deboli, per le quali vi è un rischio più alto di gravidanze non volute. Per esempio, un terzo delle donne che accedono all'interruzione di gravidanza ne ha già effettuata una in precedenza. Avere una pillola gratuita diventa una forma di prevenzione. Si è poi passati alla fase successiva, quella della sostenibilità economica, e lì si è arenato tutto. Ci hanno detto che non c'erano abbastanza risorse. Poi c'è stato il Covid e tutto è finito nel nulla. La prevenzione delle gravidanze indesiderate passa attraverso la contraccezione. Non è vero che la gratuità favorisce la denatalità. In Francia la contraccezione è gratuita, ma hanno un tasso di natalità più alto. Basterebbe fare dei conti guardando molto semplicemente quello che avviene accanto a noi per capire che il rifiuto di rendere la pillola anticoncezionale gratuita si poggia sulle premesse sbagliate. Questo per quanto riguarda Elsa Viora, la presidente delle ginecologhe ostetriche e ginecologi e ostetrici. 87.9 sempre Radio Onda Rossa. Prima di passare alla cronaca romana, volete, insomma, c'è un dibattito, continua il dibattito sulle pagine della stampa sulla questione del 41 bis. Ricordo, insomma, che alle 11 manderemo questa intervista all'ex direttore del Mattino che ha scritto questo libro, L'inganno, sull'antimafia, in cui, insomma, tanto si parla dell'ergastolo ostativo e del 41 bis. A pagina 29 della stampa, tra le lettere e i commenti, a scrivere è Vincenzo Scotti, l'ex ministro dell'interno, che risponde a Roberto Saviano, che nei giorni scorsi aveva sempre sulle pagine della stampa, martedì 17, quindi, insomma, pochi giorni fa, obietta che l'ergastolo ostativo al quale è stato sottoposto Messina Denaro, al pari di tanti altri boss della criminalità organizzata, è oggettivamente una misura che contraddice la natura stessa della pena, che serve a reinserire e non ad escludere, e ci ricorda anche che l'ergastolo ostativo contraddice la natura stessa della Costituzione. E Vincenzo Scotti risponde a Saviano oggi a pagina 29 della stampa: ecco perché è sbagliato rinunciare al 41 bis. E in una, insomma, diciamo così, facendo anche una storia un po' del 41 bis, e Saviano si inserisce in un dibattito anti 41 bis che ha ripreso forza da qualche tempo e si è allargato dopo la cattura della latitante di Castelvetrano. Già dopo l'ultimo degli stragisti Riina, la mafia aveva cambiato volto. Sarà forse un volto umano? Fosse così, certo, si potrebbe mettere finalmente da parte quegli articoli del codice proposti con decreto legge da me insieme ai colleghi di governo, in cui non c'era solo il 41 bis ma un insieme di norme che completavano specificatamente le leggi antimafia del 91 e del 92 e consegnavano soprattutto agli investigatori e ai magistrati strumenti rivelatesi concretamente efficaci. Questo vorrei capire Scotti su che principio lo dice, anche se rischiosi nella lotta alla mafia. In pratica agli uomini dello Stato veniva chiesto un prezzo altissimo, rischiare la propria vita. Va bene, vado a taglio e vi dico, dice delle cose appunto varie discussioni sulla questione dell'introduzione del 41 bis. Alla riunione finale dei due ministri chiesi di affrontare la questione del rapporto tra mafiosi in carcere e fuori. La proposta fu quella dell'isolamento per impedire in ogni modo i rapporti tra i boss in carcere e quelli fuori, offrendo ai carcerati di scegliere tra collaborare e andare in isolamento. Ed è proprio questa la questione. Se fosse vero, dice Scotti, che Messina Denaro, come dice lo scrittore, è al corrente di molte cose, questa nostra legge gli dà l'opportunità, la possibilità di liberarsi dell'afflizione prevista dal 41 bis. Basta che ci dica quelle cose, appunto, quella di consegnare al carcere a vita il 41 bis in cambio della propria vita, la vita di qualcun altro, è un'aberrazione, veramente una biura, delazione, una cosa, secondo me, insomma, abbastanza allucinante, che viene chiesta, no? Quella in cambio della propria vita uccido qualcun altro. Questo vale per il fresco detenuto come per gli altri boss che popolano le nostre carceri. Il 41 bis è un chiavistello che costoro hanno in mano, e se decidono di parlare serve ad aprire, se non le porte del carcere, almeno quelle che li separano dal mondo, in modo da rompere il circuito tra chi sta dentro, chi sta fuori e che è opportuno al fine di quella misura. Stiamo anche parlando di tutto un sistema, insomma, soprattutto quello mafioso, che vede anche dei ricatti molto grossi per le persone che rimangono fuori. È bene poi ricordare che quella legislazione che tanto fece discutere negli anni 90 e i cui risultati credo non debbano andare dispersi nel chiacchiericcio è un corpus nel quale tutto si tiene. Ed è proprio qui tutto il corporativismo. Smontare il 41 bis significherebbe dare il via alla sua demolizione, cioè poi la discussione in atto, che, insomma, poi approfondiremo anche nella presentazione del libro, è proprio questo, no? Cioè mettere in discussione le misure portate avanti dall'antimafia, il 41 bis piuttosto che l'ergastolo ostativo, poi sembra quasi, no? Dire ok, favorisco i mafiosi, o smontare tutto l'impianto insomma, ci sarebbe tanto da parlare anche su questo. Comunque mi sembra chiaro, Scotti, quello che dice, insomma, sarebbe un no, delegittimare noi. Sono 30 anni, sono passati. Torniamo, poi conclude l'articolo, conclude l'ex ministro dell'Interno, torniamo al 41 bis. Falcone presiedeva il gruppo di lavoro per il regolamento dei collaboratori di giustizia, terminati i lavori non portava il testo alla firma. Sollecitato in Parlamento per il ritardo, chiamai Falcone, che mi disse che lui era molto convinto per averlo proposto, ma aggiunse: questo strumento è delicatissimo e richiede magistrati di altissimo livello e rigore per non rischiare che sia il collaboratore a guidare il magistrato. Nomi detti, no? Anche. E questo sarebbe oggi una riflessione che il giudice palermitano potrebbe prendere in considerazione nel dibattito sulle intercettazioni telefoniche, l'articolo 41 bis. Nello stato attuale delle trasformazioni delle reti criminali transnazionali e di quelle del territorio nazionale, non c'è spazio per ipotesi quale la cancellazione al buio di parti determinanti della legislazione antimafia degli anni 90. Questo ci dice Vincenzo Scotti a pagina 29 della Stampa. E ovviamente, insomma, anche un po' la tempestività dell'arresto di Messina Denaro, che ha riportato proprio in un momento in cui c'era un dibattito, insomma, portato avanti in particolar modo in questo momento dallo sciopero della fame di Alfredo Cospito, del compagno dell'anarchico Alfredo Cospito, ma anche, insomma, che si è allargato, è un dibattito, insomma, che ha portato anche avanti da diversi anni, insomma, nel libro che andremo a presentare fra poco. Si parla, insomma, che nel 2007 ci furono 300 detenuti in 41 bis che scrissero al Presidente della Repubblica dicendo: lasciateci morire, lasciateci uccideteci direttamente, senza, perché, insomma, qui è un morire lento. Quindi è evidente, la discussione del 41 bis non è una discussione che c'è soltanto ad oggi. Oggi è sicuramente, per fortuna dico, più nel dibattito politico e giornalistico. Tuttavia, insomma, ritorna quei magistrati, insomma, che negli anni 90 poi l'hanno portato, l'hanno cercato e voluto, ecco, vengono, lo riconfermano sulle pagine della Stampa. Ma la battaglia, insomma, non è che finisce così, insomma, non è che basta un articolo di Scotti per terminare la battaglia o per fermarla. Vi leggo velocemente qualcosa della cronaca di Roma e poi, insomma, ci riposiamo un attimo e poi vi mando questa presentazione del libro. La cronaca di Roma del Messaggero: culle vuote, piano per le famiglie, nuovi nidi, sconti e bonus affitti, crollo della natalità, le mosse del comune, prolunghiamo l'orario di apertura degli asili. Sostegno per le famiglie, a partire dalle quelle più bisognose, più posti per i nidi, contributi per pagare affitti e rete degli asili. Questa è la risposta del comune. E ancora: madre e figlia morte in casa, spunta l'ombra del satanismo. Monte Mario, la più giovane legata a una setta di occultisti. Due donne morte, madre e figlia, e un sottofondo che mescola dolore e malattia, ma anche reti esoterici, tavole, vabbè, eccetera eccetera. È avvolto dal mistero il macabro ritrovamento di giovedì a Monte Mario di due donne, una di 83 anni, rinvenuta quasi mummificata, il decesso risalirebbe a diverse settimane fa, un'altra, la figlia, di 54 anni. Vabbè. Poi c'è un'intervista ad Achille Lauro, che domani starà all'Auditorium: basta con i mega show, adesso scelgo l'intimità. E ancora dalla cronaca di Roma, ciclone unicusano sulle regionali. Bandecchi: ho dato soldi a Rocca e al Movimento 5 Stelle. Sì, è Radio Cusano, guarda. La civica del candidato di centrodestra restituiti. Vabbè, comunque, mamma mia, quanta poca vergogna. Il caso Unicusano si abbatte sulle regionali dopo che Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Telematica, che in pochissimo tempo insomma è diventata veramente egemone, ha rivelato di aver versato soldi al partito, in particolare 60.000 euro a Francesco Rocca. Il candidato del centrodestra smentisce. Bandecchi ha dato 10.000 euro alla lista civica, ma stamane il coordinatore Fabrizio Molina li ha restituiti. E ancora la cronaca di Roma del Corriere della Sera ritorna sull'omicidio di, dell'avvocata al Tuscolano. Martina Scialdone è stata uccisa da un colpo sparato a una distanza oscillante tra i 40 e 50 centimetri, quindi vicinissimo praticamente, al contrario di quello che l'altro giorno ho sentito l'intervista all'avvocato di lui, che diceva il tipo si voleva suicidare, però casualmente ha ammazzato lei. Cioè, è una cosa allucinante come si possa andare in televisione a dire queste cose. Sono i risultati dell'autopsia del medico legale. Difficile stabilire se Costantino Buonaiuti, 60 anni, un quadro di alto livello dell'ENAV, abbia fatto partire il colpo a una distanza superiore, come ha sostenuto l'indagato. Il tipo di giubbotto indossato dalla ragazza rende complicato calcolare con esattezza quanto fosse distante il compagno. Il proiettile ha bucato il tessuto di nylon senza lasciare segni di bruciature, ostacolando il calcolo preciso. La misurazione effettuata dai medici legali confermerebbe comunque quanto raccontato dal fratello di Martina, presente quando è partito il colpo. Ho visto che Buonaiuti puntava l'arma e ha sparato. Beh, 40 centimetri. Si trovava a un metro, forse mezzo metro, ha detto alla squadra mobile. Va anche aggiunto che neanche le dichiarazioni del giovane aiutano a calcolare la distanza fra vittima e sparatore. Al passaggio successivo il fratello dice: ero lì accanto, eravamo tutti a un metro e mezzo, mentre l'uno dall'altro. Bisogna considerare che l'aggressione è avvenuta di notte. Va bene, comunque si dice che la versione di lui è che lei gli cercava di strappare l'arma perché lui si voleva suicidare. Insomma, non ci crede veramente nessuno. Ultima notizia, la prendiamo sempre di cronaca, ma la cronaca di Parma. Magazzino Camilla, ADL Cobas, ritorsione antisindacale il 21 gennaio presidio davanti alla Coppa di Via Gramsci. Quindi oggi il sindacato: decine di reclami disciplinari infondati, a chi aderisce al sindacato ADL Cobas e alle iniziative di protesta, giunte fino ad un licenziamento e a 30 lavoratori sospesi per aver scioperato. Questo succede nelle ultime settimane ai magazzini Coop di tutta l'Emilia. Sono stati attraversati da ripetute agitazioni e scioperi delle diverse centinaia di lavoratori degli appalti di logistica organizzati nel sindacato ADL Cobas. Rivendicano la regolarizzazione contrattuale, niente di che, sembra che è la luna, con la piena applicazione del contratto nazionale logistica, accordi per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche, stop alle ritorsioni antisindacali e riconoscimento del sindacato. E con questo alle 11.02 andiamo a concludere la rassegna stampa per questo 21 gennaio 2023. Vi ricordo sempre, se volete parlare con la radio, 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico, e ci aggiorniamo fra pochissimo.